cura della terra. Con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino, caminadasementi.ch.
Buongiorno, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata dell'Ora della Terra. Sono Lara Montagna e con me oggi in studio sono felice di ospitare Giorgio Moretti, presidente dell'Associazione dei Castanicoltori della Svizzera Italiana. Buongiorno Giorgio.
Buongiorno Lara, buongiorno agli ascoltatori.
E Carlo Scheggia del Servizio Forestale del Canton Ticino. Buongiorno Carlo.
Buongiorno a tutti.
Dunque, in Ticino le castagne sono state per secoli uno dei pilastri dell'alimentazione contadina, la loro raccolta coinvolgeva tutta la comunità ed era un momento importante perché garantiva la sussistenza per buona parte dell'anno. I preziosi frutti si consumavano freschi, ma si conservavano anche per molti mesi grazie all'essiccazione. Oggi la castagna ha un ruolo marginale nell'alimentazione, ma si riscoprono tradizioni, ricette e territori ad esse legati. Le selve castanili diventano attrazioni turistiche, si fa l'inventario dei castagni monumentali, si creano nuove specialità gastronomiche. Dunque, del castagno parleremo in questa puntata dell'Ora della Terra. Prima però, naturalmente, vi dico che arriveranno anche i tre esperti del programma. Dunque, con noi ci saranno Daniele Reinhardt, Alfredo Baratella e Tiziano Pedrinis. Però si parte subito con la musica della domenica mattina, la musica di Rete 1. L'Ora della Terra oggi la vogliamo dedicare in buona parte al castagno, alla sua storia, alla sua importanza economica al sud delle Alpi. Giorgio Moretti, presidente dell'Associazione dei Castanicoltori della Svizzera Italiana, ma anche in rappresentanza del Dipartimento del Territorio, sezione forestale. Iniziamo magari con la sua storia, quindi come arriva il castagno a sud delle Alpi, come arriva nella Svizzera Italiana e quando?
Molteplici ricerche ci hanno mostrato come arriva con l'arrivo dei Romani e grazie proprio a delle indagini in alcuni laghetti presenti anche qua nella zona del Luganese si vede come i pollini di castagno hanno un aumento fortissimo attorno all'anno 50. Quindi possiamo proprio dire che da 2000 anni e più abbiamo il castagno qui da noi che marca in un modo molto forte tutto il nostro territorio. Logicamente nei millenni ci sono stati poi delle diminuzioni di presenza, per esempio, e mi capita alle volte di parlare con delle scuole cercando a riprendere anche degli aspetti storici, con l'arrivo delle popolazioni dall'Asia centrale che non conoscevano la coltivazione degli alberi da frutto, quello che succede è che il castagno viene parzialmente abbandonato per avere piuttosto delle coltivazioni di cereali. E questo si è svolto durante questi due ultimi ventenni, millenni.
Dunque, una storia molto lunga, quella del castagno a sud delle Alpi, ma se parliamo di zone di diffusione, Quindi è vero, parliamo di sud delle Alpi, parliamo della Svizzera italiana, ma fino a dove si è spinto? Dove è arrivato?
Naturalmente il castagno arriverebbe probabilmente attorno agli 800 metri di quota, più o meno, ma è stato spinto dall'uomo fino attorno ai 1000 metri, perché era una risorsa alimentare assolutamente indispensabile. Come geografia occupa praticamente tutto l'arco sudalpino, quindi non solo il Canton Ticino e le valli del Grigione italiano, ma lo troviamo benissimo in Valtellina, all'imbocco della Valle d'Aosta, nelle colline piemontesi, quindi era veramente una risorsa che le popolazioni conoscevano molto bene e che hanno potuto spingere in queste contrade presenti da noi. In generale in Europa lo troviamo fino a dove sono arrivati i Romani, quindi fino al sud dell'Inghilterra. Troviamo dei castagni al sud dell'Inghilterra, all'imbocco delle prime zone della Danimarca. Naturalmente si trovano dei grossi popolamenti, per esempio in Bretagna, anche in Spagna è molto ripartito. Ecco, è una specie che in modo molto diffuso dove i Romani sono arrivati lo troviamo ancora al giorno d'oggi.
Quindi loro se lo portavano, si portavano proprio piccoli alberelli, oppure cosa portavano, le castagne, e poi insomma come funzionava?
Bisogna partire dal principio che loro avevano come popolo dei contatti nei secoli precedenti già con i greci, e i greci avevano dei contatti con le popolazioni che avevano iniziato la coltivazione degli alberi da frutto, tra cui i castagni, ed è l'attuale Georgia fondamentalmente. Ecco, partendo da questo discorso culturale, quasi si può dire che l'esercito romano nella sua espansione portava sicuramente anche dei frutti, ma portava con sé la cultura del castagno, quindi riuscivano ad avere dei vivai sul territorio da dove producevano le castagne, e soprattutto dove conoscevano, grazie ai quali conoscevano in modo molto dettagliato le varietà necessarie per la sopravvivenza dell'esercito. Io faccio sempre un esempio per le persone che hanno svolto il servizio militare. Nel servizio militare c'è il furiere, telefona da qualche parte, noi non sapevamo mai effettivamente dove, ed ordina il cibo, per dire. Ecco, con i Romani questo non era possibile, non potevano telefonare a Roma e fateci arrivare un carro di qualche cosa. Quindi la gestione del territorio con l'esercito per loro rivestiva anche un aspetto assolutamente indispensabile dal punto di vista dell'alimentazione.
Carlo Scheggia, adesso come adesso siamo nel 2020, abbiamo dei vivai di castagne oppure i nostri vivai sono le selve castanili?
No, abbiamo tra l'altro il nostro vivaio di latte caldo, il vivaio della sezione forestale, che è molto ben fornito di castagni, e tra l'altro anche una collezione di varietà tipiche del Canton Ticino, quindi di vivai ce ne sono per la produzione di piantine.
Produzione di piantine, dunque, ha già svelato il fatto che ci siano più varietà, e queste varietà nella Svizzera italiana si possono ben osservare. Bisogna avere un occhio un po' attento. In realtà ai meno esperti sembrano tutti uguali, così però non è.
Ma è vero, cioè se si guarda quando si raccolgono le castagne sembrano tutte uguali. Al massimo si fa una piccola differenza su quelle più grosse e quelle più piccole, magari qualcuna un po' più rotonda e magari qualcuna un po' più scura. In realtà queste caratteristiche sono poi anche delle caratteristiche di alcune varietà di castagne che ci sono nel cantone. A Cademario abbiamo anche lì una piantagione di queste antiche varietà, che sono circa una sessantina di varietà di castagne della Svizzera italiana. Però essere onesti, poi a riconoscerle sul terreno è molto difficile. Sono tutte buone, tra l'altro.
Tutte buone, ma tutte resistenti?
Tutte resistenti, ognuna ha qualche caratteristica. C'è chi matura un po' prima, chi matura un po' dopo. Però diciamo che sono le castagne che praticamente nella storia recente, passata anche del Canton Ticino, hanno fatto la storia delle nostre valli.
Storia che nessuno vuole dimenticare, ma che qualcuno deve continuare a raccontare, se vogliamo davvero che non si dimentichi. Allora, per esempio, Carlo Scheggia ha giustamente voluto scrivere un libro. Terra di castagni, naturalmente si parla di Malcantone che Carlo Scheggia conosce molto molto bene, anche se è della Valle di Blegno.
Beh, io sono originario della Valle di Blegno e si sa che i migliori Maronat provengono dalla Valle di Blegno e sono ancora in giro, non dico per il mondo, ma almeno per la Svizzera, a rappresentare fieramente questo tipo di lavorazione della castagna. Devo precisare che è vero, ho fatto questo libro un po' assieme a Fabio Crivelli, che mi ha dato una mano per poter mettere e mantenere un po' queste esperienze che abbiamo fatto, in quanto nella tradizione era sempre è stato difficile trovare dei documenti che spiegavano determinate cose. Quindi noi abbiamo fatto questi esperimenti, facendo magari anche degli errori, però alla fine il risultato è lì da vedere. Chi passeggia nelle selve castanili del Canton Ticino trova un ambiente veramente bello.
Ma il cantone Terra di Castagni ne parliamo tra pochissimo, prima con la musica di RT1. Continuiamo, quindi arriveremo a parlare di questo libro, ma non solo. Sono già entrati in studio anche i tre esperti dell'Ora della Terra, dunque tra poco sarà anche il loro momento e ci regaleranno oggi tre argomenti diversi. Ognuno di loro porterà qualcosa che naturalmente rientra nel proprio ambito professionale, dunque la musica, e poi si torna sempre nell'Ora della Terra.
Alugang una mattina per la strada ho incontrato una coleta. Alugang una mattina per la strada ho incontrato una coleta che andava al mercato. Garantisci se la valle il tuo paese hai un bel compagno di te, dal garantisci che venga anche a me. Pianura, e inquinata fumo d'or, ma la valcola. La città è la pianura, e inquinata fumo d'or, ma la valcola, le mo come un fiore.
E allora noi oggi vogliamo parlare di questo libro, Ma il Cantone Terra di Castagni, con Carlo Scheggia, che è uno dei due autori, insieme a Fabio Crivelli. Beh, ma il cantone, che sappiamo avere un ruolo importante, soprattutto nella storia e nella cultura del castagno, Carlo.
Ma diciamo che per delle circostanze anche fortuite nel Malcantone si sono iniziati i primi interventi specialmente di recupero delle selve castanili, quindi Arosio, col patriziato di Arosio si sono iniziati un progetto di recupero della selva castanile di Induno, e poi adagio, come si dice, l'appetito viene mangiando, si è visto che l'aspetto di questa trasformazione del territorio, oltre che essere interessante per la raccolta del frutto, era anche piacevole per quanto riguarda la bellezza del paesaggio. Il turista l'apprezzava, ma era apprezzato anche dalla gente del luogo. Quindi grazie al Dipartimento del Territorio, Sezione Forestale, ma in special modo al Fondo Svizzero per la Protezione del Paesaggio, si è potuto portare avanti dei bei progetti lungo il territorio del Malcantone. Quindi a tutt'oggi siamo a oltre 110 ettari di castagneti curati. Specifico curati vuol dire che ci sono degli agricoltori che in questi 110 ettari possono gestire e avere anche qualcosa di utile.
Ecco, gestione delle selve castanili, insomma, è uno degli argomenti che l'Associazione dei Castanicoltori della Svizzera Italiana da anni, insomma, supporta comunque e cerca anche di aiutare i proprietari dei boschi che hanno al loro interno dei castagni, perché bisogna gestirli. A me fa sempre un po' impressione il termine gestire un bosco. In realtà è proprio quello che bisogna fare, perché lo chiedo a Giorgio Moretti?
Perché la selva o il castagneto da frutto è qualcosa di speciale. Per la nostra concezione moderna, un bosco a tutti gli effetti, quindi rientra anche sotto la legislazione forestale, ma in fondo è una gestione a mista tra la gestione agricola e la gestione forestale, perché ci sono sì degli alberi di alto fusto, anche imponenti, molto belli, ma l'aspetto primordiale che c'era dietro questo tipo di gestione del territorio era la raccolta del frutto. Ai giorni nostri diventa un aspetto, come già diceva Carlo un attimo fa, molto più legato alla nostra percezione di una natura di un certo tipo. E quindi per mantenere questo stato particolare di questi boschi, a loro volta particolari, necessita una gestione. E grazie ai contatti con il settore agricolo è stato possibile fare in modo che si instaurasse un sistema molto virtuoso, per cui le aziende agricole sono da una parte molto interessate, ma dall'altra garantiscono questa gestione continua. Altrimenti quello che avevamo osservato all'inizio degli anni 90 è che in fondo questi boschi andrebbero a degradarsi con un ritorno della vegetazione primordiale, penso in particolare magari al delle betulle, a dei ciliegi, prima ancora magari alle felci, e andrebbero a compromettere quell'aspetto che tutti amano, che tutti trovano molto gradevole, delle selve castanili.
Ecco, se pensiamo che una volta la castagna, il frutto, era primario, adesso che cos'è primario del castagno, Giorgio?
Ma io direi anche la castagna è ancora primaria, nel senso che bene o male per noi come popolazione del sud delle Alpi anche il frutto è qualcosa che ci lega ancora a questo territorio. In più si sono aggiunti degli altri aspetti, l'aspetto ricreativo, il piacere paesaggistico di avere una certa differenziazione di questi comparti territoriali, che bene si vede in zone del Malcantone in cui il bosco è tendenzialmente molto compatto e poi ci sono quei gioielli delle selve castanili molto spesso nelle vicinanze dei paesi, porta a un valore aggiunto di questo territorio particolare. Ma non dimenticherei veramente il frutto, perché è un qualche cosa che oltre a degli aspetti proprio culinari molto particolari e molto piacevoli ha anche un riscontro affettivo storico estremamente interessante per noi e in parte oso dire anche addirittura per i turisti.
Affetto, legame al territorio e in questo caso specifico, Carlo Scheggia, affetto e legame per un albero. Si può dire che però questo esiste, questo legame, questo affetto, soprattutto con un castagno, ci può essere, perché sono alberi che magari conosciamo da decenni, da magari 100 anni, alberi che hanno rappresentato intere famiglie, passaggi, vite, insomma davvero abbiamo dei castagni molto molto anziani nella Svizzera italiana.
Ma sì, questo affetto esiste e penso che è un po' nel DNA di noi ticinesi, perché prima di tutto ci distingue un po' dal resto della Svizzera, perché la grossa parte dei castagneti ci sono in Ticino. E poi questo ricordo di aver sfamato per diversi anni la popolazione ha fatto in modo che non solo gli anziani ma anche i giovani apprezzano questo albero. Quindi io nelle uscite di educazione ambientale che facciamo vediamo anche nei giovani questo attaccamento non solo all'albero, ma è un albero che ci dà un frutto e che ci permette di stare nella natura in un modo molto piacevole, senza dimenticare anche il turista che lo ama. Avvengono apposta da diverse parti della Svizzera per fare queste passeggiate, per raccogliere qualche castagna e per degustare dei menù che vengono proposti nei vari ristoranti. Quindi nel mese di ottobre, settembre, ottobre, novembre, la castagna è regina.
È regina. E Carlo Scheggia, visto che abbiamo parlato di affetto, di legami e di storie, sull'ultima pagina del suo libro c'è sua nonna in fotografia intenta a vagliare le castagne, nonna Isolina.
Sì, e quello è... Io dico sempre che quello potrebbe essere... Noi siamo proprietari di una piccola selva e penso che quei lavori che abbiamo fatto sicuramente hanno lasciato in me una traccia e che senza volerlo mi hanno portato anche a fare la scuola agricola di Mezzana, perché prima di diventare forestale ho fatto anche il contadino e pertanto penso che la selva castanile mi ha permesso di unire l'agricoltura alla foresta e quindi posso dirmi di essere totalmente realizzato nella mia professione.
Quindi un grazie anche alla nonna ci vuole, rigoroso e difatti
ma
è nel
nonni,
libro.
I nonni, alla cultura, ma anche in Valle di Blegno, dove c'era la famiglia, era su due famiglie provenienti da un ceto rurale faticoso.
Ma in Valle di Blegno dove, se posso?
Di Ludiano. Sì.
E quindi una particolarità di questo libro è che è stato stampato in pochissime copie. Chi ci stesse ascoltando oggi, Carlo Scheggia, come dovrà fare, come potrà fare per averlo? Non è detto che ce ne siano ancora abbastanza copie per tutti.
Sì, ma diciamo che qualcosina c'è ancora e devo dire che il libro è stato diciamo impostato e fatto da me e Fabio, con l'aiuto anche di un grafico, signor De Marta, che siamo riusciti a dargli anche un'impronta un po' anche didattica per le scuole, così in modo che possa essere leggibile a tutti. Però è stato, diciamo, impostato con l'associazione dei patriziati del Malcantone, quindi noi abbiamo ceduto praticamente il libro all'associazione, che grazie alla vendita di questo libro può avere qualche introito. Quindi se andate sul sito dell'associazione dei patriziati del Malcantone troverete la possibilità di comandare questo libro.
Sul sito invece dell'associazione dei castanicoltori della Svizzera italiana si trovano i lavori che l'associazione ha fatto fino ad oggi, fino ad ora, e si trovano anche tante informazioni sul castagno. Io direi, Giorgio Moretti, però ne parliamo tra pochissimo, perché vogliamo dare anche lo spazio alla musica della domenica mattina, la musica di Rete 1.
Thank you.
Associazione dei Castanicoltori, oggi ne parliamo con il suo presidente Giorgio Moretti, che naturalmente fa parte anche del Dipartimento del Territorio, sezione forestale. Giorgio Moretti, non abbiamo ancora detto quali sono gli scopi dell'associazione, quindi è chiaro che immaginiamo che ci sia la valorizzazione alla base del castagno e dei suoi frutti, ma c'è molto di più.
Sì, tra l'altro è un'associazione che esiste da una ventina d'anni, ma che aveva dei precursori nel gruppo di lavoro sul castagno, che aveva ottenuto un riconoscimento del Consiglio di Stato. E questo lo dico spesso, non tanto per l'aspetto politico in senso stretto del termine, ma per il fatto che un'istanza politica come il Consiglio di Stato aveva già riconosciuto il valore del castagno nell'ambito del nostro territorio. Quindi dicevo, un'associazione di una ventina d'anni che ha come scopo logicamente di valorizzare il più possibile il castagno in tutti i suoi temi, quindi da una parte il frutto sicuramente, ma per esempio portiamo avanti dei progetti legati alla valorizzazione e al mantenimento delle varietà locali. Abbiamo cercato di stimolare la cura degli alberi singoli anche al di fuori del bosco, ve ne sono in zone agricole, e quindi sostenere anche negli ultimi anni per esempio la raccolta centralizzata, che è stato uno dei temi delle ultime settimane.
Quindi di lavoro ce n'è ancora tanto, e sempre, ogni anno.
Esatto, di lavoro soprattutto con il modo di affrontare i temi da parte della nostra associazione ce n'è sempre, nel senso che cerchiamo proprio di identificare quali sono le lacune per un certo periodo di tempo. Quindi quando le cose, per così dire, funzionano bene su un certo tema, non è compito dell'associazione andare a creare dei parallelismi e cercare di risolvere delle cose che già funzionano bene. Penso per esempio alla ricerca o ai progetti di recupero finanziati da Cantone, Confederazione e Fondo Svizzero per il Paesaggio, ma cerchiamo proprio di identificare le necessità particolari, per esempio facendo tutti gli anni delle giornate di formazione. Quest'anno a causa del Covid purtroppo, come altre cose, non abbiamo potuto fare, ma delle giornate di formazione per il vasto pubblico, in modo che chiunque possa per esempio imparare anche a provare a fare degli innesti di castagno o a capire come bisogna fare delle potature senza farle, perché, necessariamente, perché bisogna salire poi su degli alberi. Ma ecco, questi sono i temi che cerchiamo di affrontare con molta regolarità. Come dicevi, di lavoro per noi ce n'è sempre.
L'ultima cosa che chiedo a Giorgio Moretti è questa: sta bene il castagno? Possiamo stare tranquilli?
Allora, il tema sarebbe molto vasto e necessiterebbe molto di più. Il castagno non sta così bene come potremmo pensare per una serie di effetti particolari. Si potrebbe partire sicuramente dalle difficoltà legate ai mutamenti climatici, è un tema sempre molto attuale, ma anche al fatto che il castagno non è più molto gestito, fatta estrazione delle selve castanili sul nostro territorio da parecchio tempo. Quindi il castagno ha bisogno di una gestione corrente per poter essere in piena forma, per così dire. E poi sono subentrate una serie di malattie, di problematiche. L'ultima che possiamo ricordarci è quella del cinipide del castagno, ma poi prima c'era negli anni 50 il cancro corticale del castagno, che hanno fatto in modo che in generale la specie sia in una certa difficoltà in questi decenni. Magari potremmo poi dedicare un'altra trasmissione là.
Certamente, certamente, lo faremo molto volentieri. Per adesso però il nostro tempo è arrivato a conclusione. Io ringrazio Giorgio Moretti per essere stato con noi oggi, ci ritroveremo certamente.
Un piacere.
Carlo Scheggia, grazie per oggi, ma ci ritroveremo tra una settimana, perché tornerà per parlarci sempre di alberi, di legna, insomma rimaniamo nel bosco con Carlo Scheggia. Tra poco invece spazio ai tre esperti dell'Ora della Terra, con Alfredo Baratella che ci parlerà della potatura invernale, Daniele Reinhardt, il quale affronterà il tema del ricovero degli agrumi, e Tiziano Pedrinis, insieme al quale parleremo di igiene dei campi. Oggi noi siamo registrati e non vi sarà la possibilità di chiamarci per parlare con gli esperti, né di mandare messaggi WhatsApp, ma questo solo per oggi. Dunque, spazio alla musica e si torna con i tre esperti dell'Ora della Terra.
La gadiecki per de bec, brita vegion, frim, fron, brita da bo. La gadiecki per de bec, brita vegion, frim, fron, brita da bo. Le naveggia contri dent, le più buone da fa niente.
Oilì, oilà, che è una vecchia che gira per ca, è una vecchia con trident, le più buone la farinie. Una al bala e l'altro al donda, l'altro al faceva come fa il vent, l'altro al faceva come fa il vent. Vana vana, brutta vegiaccia, che tasse buona da fa più niente, che tasse buona da fa più niente. È una veggia senza den, è più buona da fare niente. Olì, olà, che è una veggia che gira per ca, è una veggia senza den, è più buona da fare niente. Un al bala e l'altro al donda, l'altro al faceva come fa il vent, l'altro al faceva come fa il vent. Vala vala, brutta vegiaccia, che tasse buona da fa più niente, che tasse buona da fa più niente. Le una veggia senza den, le più buona da fanie. Olì, olà, che è una veggia che gira per ca, le una veggia senza den, le più buona da fanie.
E saluto gli esperti dell'Ora della Terra. Buongiorno, buona domenica, Tiziano Pedrinis.
Buongiorno Lara e un buongiorno a tutti gli ascoltatori.
E benvenuto anche a Daniele Reinhardt.
Buongiorno a te e a chi ci ascolta.
C'è anche Alfredo Baratella, ma arriverà tra un attimo perché naturalmente le distanze sociali impongono 3 ospiti, 3 persone al massimo nello studio 6 di Lugano Besso, e così Alfredo arriverà tra poco. Una volta che avremo naturalmente esaurito uno dei 3 temi di oggi, abbiamo deciso di parlare con Daniele Reinhardt del ricovero degli agrumi, perché questo è il momento in cui poverini cominciano ad avere freddo, quindi vanno ricoverati per tempo.
È senz'altro, perché se no facciamo dei ghiaccioli, ghiaccioli al limone, per cui molto importante però prima di ricoverarli controllarli bene, farli passare a occhio, vedere se ci sono dei problemi fitosanitari, in questo caso magari delle cocciniglie, fare un trattamento per tempo con un olio minerale o un olio di colza. Questo perché quando li si porta in un locale protetto, le cocciniglie possono poi muoversi tra una pianta e l'altra. L'importante è scegliere chi ha una serra fredda, non dovrebbe avere grossi problemi, ma attenzione di non scegliere il locale del riscaldamento, e non devono sentire il caldo. Sembra una cosa sciocca, ma temperature basse affinché la pianta possa fare il suo riposo invernale. Non deve essere troppo irrigata, e il fatto se la pianta viene irrigata alla giornata corta, per cui il fotoperiodo è diverso, se la si mette in condizione di vegetare, lei lo farà, ma perderà anche tutte le foglie, per cui la pianta va praticamente va in tilt, ecco.
Dunque abbiamo capito le condizioni a livello di luce, abbiamo capito anche le condizioni di temperatura, le necessità idriche le abbiamo comprese. Dicevi, Daniele Reinhardt, bisogna anche eventualmente rimuovere i succhioni?
Ma magari prima di tirarli dentro, se magari c'è qualche cosa di troppo e se ha magari un poco spazio, si può eventualmente correggere un attimo la dimensione e così si facilita il ricovero. Ma di per sé non si deve fare una potatura in questo momento. Io sono generalmente per una potatura d'estate, una potatura continua, nel senso che si va sempre a correggere quello che non funziona. Il succhione lo si può magari cimare, ma proprio soltanto togliere le punte, gli apici vegetativi, in modo di evitare di far sì che la pianta si espande di colpo e poi, orco, non mi sta più in serra e la devo ridurre. Allora una potatura continua è migliore e poi l'aspetto della fruttificazione rimane molto più regolare.
Stavo pensando inizialmente, quando hai iniziato ad affrontare questa tematica, all'aspetto da non sottovalutare. Quando mi innamoro di una pianta, devo anche pensare a dove la metterò d'inverno, perché a volte ci innamoriamo, ne compriamo magari troppe e poi in realtà abbiamo spazio all'esterno ma non lo all'abbiamo all'interno. A queste condizioni, a quelle che ci hai appena detto.
Esatto, questo però si può da un lato sopperire, nel senso che è chiaro, se uno è un appassionato di cedri, per dire, cose del genere, sa esattamente che in Ticino non possono svernare perché il cedro è sensibile al freddo, per cui deve avere abbastanza posto per invernarlo. Se invece la sua passione è molto più ampia, allora le consiglio di andare da Reto Eisenhut a San Nazaro, che è uno dei migliori produttori di agrumi della Svizzera, altrimenti bisogna andare fino a Pistoia, fino in Sicilia, via dicendo, e lui possiede anche una collezione e riproduce agrumi resistenti al freddo. Faccio per dire nei limoni il Meyer, il primo che mi viene in mente. L'unica cosa alla quale bisogna fare attenzione è che certo varietà sono anche molto spinescenti e diventano dei piccoli alberi, per cui anche lì poi vale sempre in frutticoltura come nel giardinaggio la pianta giusta al posto giusto e evitare di mettere magari troppe piante e poi alla fine bisogna chiamare i nostri amici forestali per toglierle.
Daniele Reinhardt, grazie per averci regalato questi consigli. Io chiedo a Tiziano Pedrinis di regalarne anche lui ai nostri ascoltatori, perché questo è il momento in cui possiamo fare pulizia, possiamo igienizzare i nostri terreni. Non sto parlando naturalmente di superfici a caso, ma stiamo parlando di campi, Tiziano.
Sì, come nell'ambiente familiare o diciamo nella vita di tutti i giorni ci sono delle norme da rispettare o che dovremmo rispettare, anche per quanto concerne la gestione dell'orto ci sono degli interventi importanti o delle misure per poter mantenere sano e produttivo il nostro suolo o il nostro orto con un comportamento corretto. Specialmente in autunno è il momento più delicato per il fatto che il nostro orto generalmente è abbastanza trasantato, meno nella maggior parte dei casi. In giugno il nostro orto è molto fiorente, in luglio ancora, però più si va verso l'autunno più si vedono delle cose che naturalmente non funzionano, sia a livello di infestazione di erbe che noi non vorremmo nella nostra superficie, sia anche a livello di sanità delle piante. Quindi è veramente un momento in cui bisogna effettivamente rispettare alcune norme in modo da poter mantenere il nostro orto produttivo e diciamo anche a livello di salute, un orto, la nostra superficie molto sana.
Ecco, una domanda, Tiziano. Pensiamo spesso alla terra, al terreno, ma dobbiamo ricordarci anche che è fondamentale andare a ripulire da attrezzi, da, non lo so, bastoni piuttosto che qualcosa che abbiamo utilizzato proprio come struttura per il nostro orto.
Chiaramente ideale sarebbe veramente di disinfettare magari con un'applicazione, con un prodotto rameico, tutti i pali, tutte le reti che noi abbiamo usato per sostenere le nostre colture, per il fatto che su queste, diciamo, infrastrutture possono essere presenti dei batteri, possono essere presenti specialmente delle spore dei funghi parassiti dalle piante.
E quindi è arrivato il momento, guanti, grembiule e via di pulizia, olio di gomito.
Olio di gomito sicuramente necessario, ma direi che il punto forse più importante a livello di igiene dell'orto, igiene delle superfici, che è molto importante, che non si arriva mai a farlo rispettare presso numerosi professionisti, è quello di veramente di eliminare tutte le erbe infestanti, soprattutto quelle annuali, che sono molto ricche di semi. Ci sono delle piante, delle malerbe, non mi piace usare questo termine, diciamo delle erbe indesiderate che abbiamo nell'orto, come per esempio la galinzoga, la portulaca, che sono in grado di produrre per ogni individuo anche 50.000 semi. E questo naturalmente, se noi non la togliamo, l'anno dopo avremo dei problemi, non solo l'anno dopo, ma per parecchi anni.
Quindi non bisogna sottovalutare questo punto.
Non bisogna sottovalutare questo punto, soprattutto verso l'autunno, perché è in questo momento che le piante sono in piena fioritura o, diciamo, hanno già dei semi sui loro fiori.
Tiziano Pedrinis, grazie per questi consigli. Naturalmente ti ritroveremo insieme a Daniele Reinhardt e ad Alfredo Baratella anche la prossima settimana, ma è arrivato il momento di una canzone e poi chiuderemo la trasmissione con i consigli di Alfredo Baratella. Ci stiamo preparando per la potatura e dunque ci sono dei consigli che sono molto molto utili per tutti noi, che ascolteremo proprio da Alfredo Baratella dopo questa canzone. E noi siamo ancora in diretta con L'Ora della Terra, ultimo tema di oggi, ultimo ospite, anzi diciamo la verità, esperto, Alfredo Baratella, buongiorno e buona domenica.
Buongiorno Lara, buongiorno agli ascoltatori, grazie per l'esperto, faccio del mio meglio, alcune cose mi vengono bene, altre un po' meno, ma vediamo, facciamo
del nostro. Quando parliamo di giardini e di potatura ti vengono molto molto bene, dunque fra poco inizierà questo periodo, insomma saremo nel momento migliore per potare, dunque per non sbagliare vogliamo da te i consigli più utili, consigli che possono anche arrivare in maniera molto semplice a casa, ecco, non andiamo a dare dei consigli consigli troppo complicati, però possiamo, insomma, entrare in materia.
Sì, in effetti quando ho preparato questo argomento ho proprio dovuto pensare di non essere troppo complesso, perché a volte ogni tipo di pianta può avere la sua potatura. E allora dobbiamo cercare di fare delle regole, degli assiomi che possano valere per diversi gruppi di piante. E così possiamo cominciare con le piante che perdono le foglie, per esempio. Un buon momento per iniziare la potatura è aspettare che tutte le foglie cadano per terra, per quanto concerne le piante a foglia caduca. Per le piante sempreverdi abbiamo due momenti, per esempio il momento che parte, diciamo, verso la metà di giugno, quando dunque le crescite, le nuove foglie sono mature e hanno ridato alla pianta quello che le hanno sottratto per poter crescere, e un secondo momento che parte da verso la fine di settembre, verso ottobre, non troppo presto, perché se io poto una sempreverde verso il mese di agosto, rischia che ora che mi parte sarà la metà di settembre e la nuova crescita potrebbe non riuscire a maturare, per cui in inverno si potrebbe bruciare e noi andiamo a stancare la pianta. E poi gli arbusti a fiore. Allora, ogni arbusto a fiore, dove vogliamo mantenere esclusivamente la fioritura, solitamente lo si può potare o va potato dopo la fioritura, in modo tale che impediamo alla pianta di produrre dei semi, dunque evitiamo che la pianta tolga delle energie per produrre dei semi piuttosto che produrre di nuovo ancora delle gemme da fiore. E poi ci sono gli alberi da frutto, che Daniele conosce molto bene, che forse sono le piante più difficili da potare, perché non bisogna gestire solamente la forma, bisogna gestire anche sia la crescita che la messa a frutto. Dunque per le piante da frutto ci vuole veramente un po' di pratica.
Ma non diceva Daniele che è meglio in periodi più caldi?
Ma dipende dal tipo di pianta, però chiaramente durante certi periodi è meglio potare certe piante, come per esempio se si pota il ciliegio. Adesso non so esattamente a cosa si riferiva, ma lui si riferiva probabilmente ai limoni, mentre invece se parliamo delle piante da frutto come i meli, i peri, i ciliegi, ecco che anche lì i ciliegi forse è meglio potarli, poi mi correggerà Daniele se sbaglio, dopo la raccolta, dunque quando sono in vegetazione, mentre invece se si parla di meli, peri o prugni, li si possono potare durante l'inverno, mentre invece se parliamo di albicocchi e peschi, ecco che andiamo quasi in fioritura nella potatura. Dunque questo per quanto concerne il periodo della potatura. Poi ci sono i diversi sistemi di potatura. Anche qui possiamo cercare di essere abbastanza, fare un discorso abbastanza generale. Per certe piante si fa una potatura a sperone, possiamo prendere come per esempio certe piante di vigna. Si fa un cordone con degli speroni in modo tale che dallo sperone abbiamo la crescita del ramo di un anno che parte dal ramo di due anni. È importante osservare bene la pianta da dove parte il fiore. Se una pianta riesce a fiorire già dal ramo di un anno che parte dal ramo vecchio, allora potrà essere sufficiente fare una potatura di ringiovanimento. Ma alcune piante invece fioriscono molto bene quando questo ramo dell'anno parte dal ramo dell'anno precedente. E allora in questo caso ecco che si esegue una potatura a sperone, lasciando uno sperone di 3-4 gemme dal quale poi potrà partire la pianta. Questo lo si fa per esempio per le rose rampicanti, per gli hibiscus, per diversi tipi di piante che possono essere avere questo tipo di fioritura.
Penso, Alfredo, che però non sia una cosa proprio per neofiti, ovvero io mi sono già un po' persa.
Ma io direi che ogni giardino ha un po' le sue peculiarità. Se una volta si segue qualcuno che sa potare le piante, poi la cosa può diventare abbastanza ripetitiva per quel tipo di piante che si hanno nel giardino. Ricordiamoci che alcune vanno potate a sperone, alcune magari hanno bisogno di un ringiovanimento, per esempio le rose si fa un ringiovanimento importante, e alcune semplicemente un contenimento o addirittura la non potatura per molte piante, ricordiamoci.
Ricordiamocelo. Allora io ringrazio Alfredo Baratella, Daniele Reinhardt e Tiziano Pedrini per essere stati con noi oggi. Ringrazio anche tutti voi. L'Ora della Terra termina qui. Torniamo tra 7 giorni. Ricordatevi che potete sempre scriverci a oradellaterra@rsi.ch per qualsiasi domanda inerente ai vostri giardini, orti e alberi da frutta. Io, Lara Montagna, vi ringrazio e vi auguro una buona domenica in compagnia di Rete 1. A presto.